inizio il 28 luglio 1986, a Fulham, una zona sud-ovest di Londra, in Inghilterra. La sfortunata protagonista di questa storia è Susan Jane Lamplugh, detta Susie, un'agente immobiliare di successo. È nata il 3 maggio 1961 e ha un fratello di nome Richard. Non si hanno molte informazioni sul suo passato. Da quel che si evince, sembra una donna tranquilla, ha tanti amici, esce di tanto in tanto nei locali e va d'accordo con la sua famiglia. Nelle foto rese note di lei, la si vede con i capelli scuri o castano chiari, ma nel mese di luglio del 1986 si era tinta i capelli di biondo. Quel giorno ha un appuntamento fissato per vedere un appartamento messo in vendita dalla sua agenzia, come spesso accade. Né lei né nessuno dei suoi conoscenti si sarebbe mai immaginato la tragedia di quella mattina. I fatti sono riportati secondo moltissime, quasi infinite, testimonianze da parte di persone di passaggio. Cercherò di spiegarvi il tutto nella maniera meno confusionaria possibile. Susie, quel 28 luglio, ha un appuntamento con un cliente chiamato Mr. Kipper. Susie deve mostrare a Mr. Kipper una casa sulla Sherrolds Road, sempre a Fulham. Sulla sua agenda lavorativa c'è proprio scritto 12:45, Mr. Kipper, 37, Sherrold, O.S. La notazione O.S. significa al di fuori della proprietà. Quindi Susie e Mr. Kipper si sarebbero visti fuori dalla struttura. Questo sarebbe l'inizio di tutto, tutto molto tranquillo e normale. Ci sono tre testimoni che vedono Susie sulla Sherrolds Road tra le 12:45 e le ore 13. Qualcun altro dice di aver visto la donna davanti all'ingresso della proprietà intorno alle 12:50. Appena 10 minuti dopo, il proprietario della casa accanto sente qualcuno lasciare la casa dove Susie sarebbe entrata con Mr. Kipper. Infatti vede Susie, un uomo, lasciare la stessa abitazione e guardarla di nuovo. Il vicino vede bene lo sconosciuto che è in compagnia della donna. Infatti è l'unico in grado di fornire un identikit completo di questa figura misteriosa. Comunque, l'aver visto di Susie e di Mr. Kipper che escono fuori dalla casa in vendita viene confermato anche da un altro testimone, il quale nota dei dettagli in più. Mr. Kipper tiene una bottiglia di champagne con dei nastri intorno e veste con abiti eleganti, è di carnagione bianca, tra i 25 e 30 anni, e con capelli scuri pettinati all'indietro. Mr. Kipper sembra una persona a modo, e insieme a Susie vengono visti successivamente salire su un'auto. Da questo punto in poi della storia iniziano le contraddizioni e le prime cose strane. Qualcuno inizia a vedere qualcosa di non così tranquillo come appare. Per esempio, un uomo vede Mr. Kipper e Susie litigare tra le 14 e le 14:30 nella zona. Ne segue poi un altro avvistamento di Susie, che guida la sua auto in modo irregolare, litigando con l'uomo in macchina. La macchina di Susie è una Ford Fiesta bianca. Ci sono diverse persone che la vedono correre in una guida disperata. L'amica di Susie, per capirci, la vede guidare con un uomo, molto probabilmente sempre Mr. Kipper, intorno alle 14:45. Quest'amica le fa cenno di saluto, ma Susie sta parlando animatamente con il suo passeggero e passa oltre velocemente. Anche altre persone la vedono circolare in varie vie della zona, e come prima, con questo uomo sconosciuto. Alla fine viene avvistata la sua auto, la Ford Fiesta bianca, mal parcheggiata fuori da un garage in una via chiamata Stonehenge Road. Le porte dell'auto sono aperte, il freno a mano è disinserito e la borsa di Susie si trova in una tasca laterale della portiera. Di Susie, però, né di Mr. Kipper, c'è traccia. Il tempo passa e intorno alle 15:30 i colleghi di lavoro di Susie iniziano a preoccuparsi per lei. Si preoccupano del fatto che non sia ancora tornata. Intorno alle 16:30 uno di loro va a dare un'occhiata alla Sherrolds Road, la strada dove c'è la casa che Susie avrebbe dovuto vendere. Una volta arrivato sul posto, di Susie non c'era traccia. Allarmati per la sua assenza, alle 17:30 i colleghi di lavoro di Susie decidono di chiamare la polizia e segnalare la sua scomparsa. Sempre lo stesso giorno, alle ore 22, un agente di polizia trova la Ford Festa Bianca di Susie, parcheggiata nello stesso punto in cui era stata avvistata nel pomeriggio. Come abbiamo detto prima, il veicolo sembra essere stato parcheggiato di fretta. Manca persino il mazzo di chiavi della vettura, e anche quello di casa di Susie, e persino quello della casa che doveva vendere quel giorno. Oltre a questo, c'è un dettaglio che non passa inosservato. Il sedile del guidatore è stato spinto indietro, come se il conducente avesse avuto bisogno di più spazio per potersi accomodare. Questo è strano, perché Susie non è così alta e non avrebbe avuto bisogno di mettere il sedile del conducente in quel modo. Questo indica che qualcun altro aveva guidato l'auto, forse proprio Mr. Kipper. Ma com'è possibile se molti testimoni dicono di aver visto lei alla guida dell'auto? Qui il mistero inizia a crearsi. Iniziando ad indagare, altri testimoni si fanno avanti a rendere questo caso ancora più confuso e dalle testimonianze sempre più contraddittorie. Adesso sembra che ad essere coinvolto non è solo il veicolo di Susie, ma anche una BMW nera con guida sinistra. Questa BMW sarebbe stata vista proprio nella via della casa in vendita. Molto probabilmente si tratta dell'auto di Mr. Kipper. Alcuni dicono di averla vista anche nella via dove è stata ritrovata la macchina di Susie. Altri dicono di aver visto due auto simili a quella di Susie. Insomma, si inizia davvero a confondersi, ma la testimonianza della BMW viene presa più in considerazione. La credono la più probabile. Due testimoni riportano un qualcosa che, almeno inizialmente, viene considerato falso. Ora vi spiego. Praticamente, uno di loro dice di aver visto una donna bionda alla guida della Ford Fiesta Bianca, che sarebbe quindi l'auto di Susie. Un altro dice di aver visto sì una donna bionda, ma a bordo della BMW nera. Quest'ultimo spiega: sono uscito dal parco, poi ho visto una BMW che ha attraversato la strada e si è fermata con qualcuno con la mano sul clacson, premendola a lungo. Mentre stavo lì, vidi una giovane donna bionda. Sembrava stesse ridendo, o forse stava urlando. Quello che mi aveva preoccupato era: come poteva guidare con quello che stava succedendo? Ma non mi è mai venuto in mente che fosse un'auto con la guida sinistra. Queste parole inizialmente non vengono prese troppo in considerazione, ma solo per il semplice fatto che in quel momento Susie non è considerata come una donna bionda. Le foto apparse sui giornali la ritraggono come una donna completamente diversa, con un colorito più naturale, ma quelle foto sono vecchie. Susie quel giorno era effettivamente bionda. E questo fatto crea un caos incredibile. E mi duole dirlo, ma siamo ancora all'inizio di questa caotica vicenda. Dopo tutte queste testimonianze, giungono agli ispettori anche tanti nomi di sospetti. In ordine, questo è tutto quello che è successo. I primi sospetti sembrano essere l'allora fidanzato di Susie, un uomo di 27 anni, e il suo coinquilino. Vengono entrambi interrogati, ma spiegano di avere un alibi di ferro per il giorno in questione, anche perché altri colleghi e amici provano la loro effettiva innocenza. L'appartamento di Susie viene perquisito, ma non è stato trovato nulla di importante o sospetto. Ma tra le cose di Susie, però, c'è un qualcosa di strano, apparentemente innocuo. A lavoro, il manager di Susie rivela che un mazzo di rose rosse era stato consegnato nel suo ufficio da un uomo misterioso pochi giorni prima della sua scomparsa. Che c'entri proprio Mr. Kipper? Difficile a dirsi. Anche perché viene riportato di come l'intera indagine sia portata avanti senza computer, utilizzando un vecchio sistema di indicizzazione delle carte, in base al quale tutte le piste sono archiviate su circa 26.000 documenti. Per cui passa del tempo e non si hanno nuovi aggiornamenti, se non dopo metà anno. A 6 mesi dalla scomparsa di Susie, un uomo si fa avanti per informare che una BMW nera era stata abbandonata in una strada per alcuni mesi e sembra essere intestata ad un uomo belga, noto a volte come Mr. Kipper. Perfetto, tutto sembra combaciare. Tuttavia, l'uomo viene rintracciato in Belgio e trovato, ma ha un alibi di ferro. La sua BMW è stata scoperta in un garage in Belgio il giorno in cui Susie è scomparsa. Per cui questo belga viene lasciato in pace perché non può essere stato lui a rapire Susie. Trascorre altro tempo. Un anno dopo i fatti, gli investigatori notano una somiglianza molto particolare. Da qui in poi si rendono conto che il loro uomo, la persona probabilmente responsabile della tragedia, Quindi, questo sconosciuto Mr. Kipper somiglia molto a John Cannon, un killer e violentatore seriale. Su John Cannon ci sarebbe tanto da dire, quasi da farci un video dedicato. Per cui ci limitiamo al nostro caso e al ruolo che quest'uomo ha in esso. Sappiate già che John ha una lista così grande di crimini contro le donne da perdersi in date, nomi e fatti. Per esempio, nel 1980 John ha fatto del male, intuite come, alla sua ragazza, quando lei aveva cercato di lasciarlo. Fa diversi via vai tra prigione e libertà. Mesi prima della scomparsa di Susie, era stato rilasciato e ha iniziato un lavoro in zona come facchino. Su di lui si dice che è un tipo che ci sa fare con le donne, è un tipo controllante e un abile manipolatore. Insomma, tutte le carte in regola per essere un killer. Quando è in prigione si vanta della sua vita e delle sue conquiste. Infatti è noto di come questo John si sia vantato di aver incontrato una ragazza di nome Susu, nei pressi di un'enoteca o wine bar, proprio nel quartiere in cui viveva Susie. Alcuni di questi locali erano effettivamente frequentati da Susie, per cui, che sia vero, che questo John e Susie si siano incontrati in quell'occasione? È sempre stato John, il nostro Mr. Kipper. Ad avvalorare questa ipotesi è il fatto che John avesse rivelato ad alcuni amici di essere interessato all'acquisto di un appartamento in quella zona. Sembra palese un collegamento e gli investigatori iniziano a marciarci sopra. John inizia ad essere tenuto sott'occhio. È il caso di dire che effettivamente gli investigatori non hanno avuto torto nel tenere sotto controllo questo pericoloso individuo. A 15 mesi dopo la scomparsa di Susie Lamplugh, nell'ottobre 1987, John Cannon rapisce e toglie la vita ad una certa Shirley Banks, di 29 anni, a Bristol, prima di tentare di violentare altre due donne in un negozio. 3 settimane dopo, essere andato in quel posto con la sua auto, proprio una BMW nera, esattamente quella vista durante la scomparsa di Susie. Questo John, la notte prima di rapire la sua vittima, ovvero Shirley Banks, aveva anche tentato di rapire un'altra donna e aveva usato le enoteche a Bristol come terreni di caccia per cacciare le sue prede. Aveva tenuto Shirley Banks in ostaggio nel suo appartamento per 18 ore prima di eliminarla e gettarla via. All'interno della sua BMW viene trovata un'imitazione di una pistola, delle manette e il contrassegno fiscale per l'auto di Shirley Banks, la sua ultima vittima. Per fortuna viene arrestato e le coincidenze circa i dettagli con il caso di Susie emergono da ogni parte. I media lo fanno notare, specialmente puntando sulla somiglianza del ritratto composito di Mr. Kipper con questo John. Oltre a tutto quello che abbiamo detto, viene detto tra i media di come John fosse entrato a far parte di appuntamenti romantici a Bristol. E questo solo poche settimane prima di togliere la vita alla sua ultima vittima, dandole il nome falso di John Peterson e presentandosi in un video registrato come un uomo d'affari di successo, elegantemente vestito, proprio come il nostro Mr. Kipper. A questo punto gli investigatori lo interrogano per il caso di Susie Lamplugh. Hanno le prove e le modalità per dare giustizia all'ultima vittima, ma resta ancora aperta la questione con il caso di Susie. Lui, durante l'interrogatorio, risponde sempre alle domande, ma quando gli viene chiesto se Mr. Kipper fosse lui, John Cannon risponde «Sì», ma subito ritratta tutto e conclude la discussione perché è sopraffatto dall'emozione. Che si sia tradito, forse. Intanto viene condannato per l'omicidio di Shirley Banks, la sua ultima vittima, e per molti altri crimini che aveva commesso in passato. Ma come detto prima, questi crimini sono talmente tanti da doverne parlare in un video a parte. Talmente sono state gravi le sue azioni che il giudice che lo ha condannato dice quanto segue. Tu non dovresti mai più essere messo in libertà, fuori dalle mura del carcere. Giustizia sembra essere stata fatta, ma non per Susie. Non viene menzionata nell'accusa e nella condanna. Non sembrano esserci collegamenti giudiziari che vedono John come il responsabile della scomparsa o presunta morte, a questo punto, della nostra Susie. Per cui, sia nel 1988 che nel 1990, a John vengono ripetutamente chieste spiegazioni sul caso di Susie. ma lui non cede di un millimetro. La cosa che fa arrabbiare molte persone, nonché anche i familiari di Susie, è il fatto che John nega. Ha sempre negato e sempre negherà di non aver mai fatto nulla di criminale. Niente di niente. Nel 1990, una donna di nome Gilly Page, che ha avuto una relazione con John, informa la polizia che quest'ultimo le aveva parlato del caso di Susie e le aveva detto che era stata sepolta a Norton Barracks. Anche un'altra delle ex fidanzate si fa avanti, ritenendo che John fosse sicuramente il responsabile di questo crimine. E dice quanto segue. Non appena ho sentito parlare di Susie, ho capito che era John. Aveva tutte le caratteristiche, dalle rose regalate fino al bere nei locali. Ma il tempo passa, sempre ed inesorabile. Per volere dei suoi genitori, esattamente 7 anni dopo la sua scomparsa, il 27 luglio 1993, dichiarano lecito e probabile che Susie fosse stata uccisa. Forse pensano che così facendo potessero aiutare le indagini a conservare in maniera dignitosa il nome di Susie. Quest'ultimo punto perché? C'è qualcuno che mette in dubbio il passato della donna? In realtà sì, e sentite bene. Nel 1988, il giornalista Andrew Steven pubblica un libro molto controverso sul caso di Susie Lamplugh. Il libro promuove una serie di accuse sulla vita sessuale e personale della donna scomparsa. Questo include, stando allo scrittore, il suggerimento di una fase della vita di Susie in cui lei potrebbe essere stata coinvolta nel mondo delle addescatrici. Il libro viene ampiamente etichettato come falso e lo scrittore Steven viene denunciato. Interviene persino la polizia, cosa davvero rara per quando si parla di un libro, per difendere la vita personale di Susie Lamplugh, affermando che le nostre indagini hanno rivelato che Susie era una giovane donna modello. Una recensione del libro su The Times, forse, illustra bene la faccenda legata a questo libro. Lo scrittore Steven avrebbe incluso una grande quantità delle sue speculazioni su quella che chiama la ricerca di realizzazione sessuale di Susie. Questo perché lo scrittore avrebbe avuto bisogno di materiali di riempimento da aggiungere al libro. Pare che il libro non sia stato ritirato, ma la famiglia di Susie intraprende un'azione legale e costringe l'autore Steven ad aggiungere un disclaimer, affermando che i familiari della vittima non riconoscono o accettano il modo con il quale viene descritta la loro Susie. Forse a causa di tutte queste problematiche che il caso di Susie si raffredda e per molto tempo non siano novità. Questo periodo almeno non è così eterno. Nuove indagini sono all'orizzonte. Si ha finalmente voglia di una ventata d'aria fresca. Nel 1999 viene fatto emergere di come effettivamente ci sia stata in passato una poca capacità di star dietro alle tante coincidenze col caso di Susie e John Cannon. Per cui una nuova indagine viene avviata, e questo agli inizi degli anni 2000, con una nuova squadra, dove nuovi investigatori avrebbero dovuto capire se John fosse stato da escludere o meno dalla lista dei sospetti. E cosa più importante, decretare il perché dell'uno o dell'altro motivo. I vecchi dati sono stati fortunatamente computerizzati, nonostante fossero stati fatti all'inizio di tutto, alla vecchia maniera. Con dati alla mano si confrontano più informazioni e effettivamente c'è una pista. C'è un certo numero di agenti immobiliari che ai tempi erano entrati in contatto con un uomo che si faceva chiamare proprio Mr. Kipper. Pensano che sia John a questo punto, anche perché alla fine degli anni 70 e fino agli anni 80 c'era stata una serie di misteriosi stupri tra le agenzie immobiliari nella zona in cui viveva John. Talmente tanto è stato il suo orribile approccio a questo mondo che è diventato noto come lo stupratore della casa in vendita. Sono 20 le donne aggredite in proprietà della zona e nessuno ha mai veramente approfondito questa questione. Però stiamo parlando solo di coincidenze, apparentemente valide, ma non proprio confermate. Così, la nuova squadra investigativa raccoglie le testimonianze necessarie, ora che hanno un vero volto da poter associare all'assassino di Susie. Altri ancora si fanno avanti, sia per ribadire che per confermare l'identità di Mr. Kipper. Sembra essere stato confermato il fatto che John si trovasse in zona durante il periodo della scomparsa e delle date combaciate con altri reati da lui commessi. Tutto questo porta a pensare che Susie non sia stata che un'ennesima vittima di quest'uomo. Quella però più difficile da collegare a lui, se non proprio l'unica, con cui le autorità stanno avendo così tanti problemi. Durante la nuova indagine viene inoltre scoperta una gran quantità di prove circostanziali che puntano a John Cannon. Una delle tante è una testimonianza di Susie ad una sua parente in cui le confidava di un uomo appena trasferito nella sua zona, molto probabilmente John. Un uomo che la stava preoccupando un po'. Tutte queste nuove conferme e riconferme portano a capire di come John non abbia un alibi per i giorni successivi all'uscita del carcere e per lo più avvenuta poco prima della scomparsa di Susie. E convenientemente non ricorda dove si trovasse, pur avendo un ricordo impeccabile di altri eventi dell'epoca. Il soprannome di John Cannon in prigione è anche Mr. Kipper, per cui oramai risulta tutto più che palese, quasi scontato. E con questo si conclude un cerchio dentro cui John è finito con l'avere tantissime testimonianze, tantissimi collegamenti e fin troppe presunte coincidenze nel caso di Susie. Tra la stessa BMW scura, dal comportamento affabulatorio, dai suoi precedenti, fino al suo essere effettivamente lì in zona. Tutto lo rende il sospetto principale dell'intero caso. Nel dicembre del 2000 John Cannon viene ancora arrestato, ma questa volta con l'accusa di rapimento e omicidio di Susie Lamplugh. Le riprese video dei suoi interrogatori saranno successivamente divulgate. Sono in tutto 5 le sedute a cui viene duramente sottoposto. È irremovibile, non fornisce alcuna informazione che possa eliminarlo dall'indagine e non fornisce nemmeno un alibi convincente per i suoi movimenti tra il 25 e il 28 luglio del 1986. Nel settembre 2001, John viene nuovamente arrestato e interrogato in una stazione di polizia di Londra, ma ancora una volta non cede. Ritenendo oramai deceduta la vittima e mentre si cerca di far parlare John, intanto si inizia a cercare il corpo di Susie. Scavano a Norton Barracks, il luogo che secondo una delle ex di John sarebbe stato il luogo di sepoltura del corpo. Il problema è che non possono scavare più di tanto in quel punto, perché avrebbero danneggiato le fondamenta delle case lì vicino. Per cui pare che ci abbiano rinunciato. Nel dicembre 2001 perquisiscono un altro posto, una fabbrica di mattoni vicino a Norton Barracks, la quale è stata menzionata in molte altre testimonianze ottenute. Ma anche lì non c'è niente di che. Appena un anno dopo, un'altra ricerca viene condotta a Somerset, in un luogo vicino a un fiume, che si dice essere stato frequentato da John. Ma anche lì non c'è nulla. Ma al di là di questi continui insuccessi, si porta John sotto processo, stando alle prove ottenute di recente. Il Crown Prosecution Service si congratula con la nuova squadra investigativa, dicendo che la nuova indagine è stata eccellente e approfondita. Ma a spegnere l'entusiasmo è il fatto che dopo 4 mesi di deliberazione non ci sono prove sufficienti per accusare John Cannon della scomparsa e dell'omicidio di Susie Lamplugh. Spegniamo un attimo la lampadina della vittoria e guardiamo le carte. In effetti, come prova fisica, non c'è nulla. Non c'è un corpo, non c'è un'arma, non c'è un riscontro genetico, non c'è una ripresa fotografica o un video. Ci sono solo tantissime testimonianze e apparenti prove, come il possesso della BMW nera e il fatto di essere in linea con il profilo immaginato. E come avviene spesso in questi casi, dove si ha la sensazione viscerale di avere in pugno il nemico e di consegnarlo alla giustizia, purtroppo non c'è niente da fare. John sconta la sua pena per altre condanne, ma non per quella di Susie. Eppure, tempo dopo, nel 2007, un criminologo rivela di come, in verità, delle prove effettivamente ci sarebbero. Le nuove indagini che la polizia aveva condotto tra il 2000 e il 2002 avevano scoperto delle prove del DNA all'interno di un'auto precedentemente di proprietà di John Cannon. In quell'auto, scoperta in un deposito di rottami, vi erano tracce di Susie. Ma nulla sono servite, perché al tempo erano state ritenute non valide. In effetti, se ci pensiamo, questa nuova prova cosa starebbe a significare? Che quel giorno non era una BMW quella vista con a bordo Susie? O Susie già conosceva John molto tempo prima di quel giorno? E se lo conosceva, perché nella sua agenda risultava come Mr. Kipper? Forse Susie non ha mai conosciuto il suo vero nome. Forse è davvero stata abbindolata dall'uomo per molto tempo, prima di finire tra le sue grinfie. Un'altra ipotesi sarebbe quella che vede quelle tracce di Susie finite accidentalmente su quella vettura. Forse la donna veramente non c'è mai stata lì, ma John sarebbe entrato in qualche modo in contatto con lei e quel DNA sarebbe finito lì per chissà quale motivo. Forse è per tutti questi dubbi che questa prova, per quanto confermi una sorta di interazione, diretta o indiretta, con la vittima, non confermi una reale prova incriminante nei confronti di John. Purtroppo, come abbiamo visto spesso in queste storie, il caso ha fatto il giro su se stesso e siamo ritornati al punto di partenza. Non abbiamo più niente tra le mani. Nell'agosto 2010 la polizia insiste ancora sul caso. Pur essendo classificato come un cold case, si cerca comunque di andare avanti. Viene perquisito un campo tra Pershore e Drake's Broughton, poco distante da un luogo già precedentemente perquisito. Gli investigatori sono anche tornati nella stessa Norton Barracks e l'hanno sottoposta ad una nuova ricerca, ma ancora una volta i resti di Susie non si trovano da nessuna parte. Nel dicembre 2002, uno dei compagni di prigione di John Cannon riferisce alla polizia che John avrebbe detto di aver seppellito Susie Lamplugh sotto la casa di sua madre a Sutton Coldfield, nel West Midlands. Alla fine dell'ottobre 2018, la polizia va nel luogo indicatogli dal detenuto. Smontano il garage e iniziano a rimuovere il pavimento in cemento, effettuando anche una perquisizione nel giardino sul retro di questa casa. Alla fine, anche quel punto si rivela inesatto ed è stata tutta una gigantesca perdita di tempo e risorse. Nel luglio 2019, molto recente, si continua a perquisire, indagare e scavare. Prima in un terreno a Pershore, con l'assistenza di archeologi, poi a Grand Union Canal, dopo aver ricevuto un avvistamento di un uomo intento a gettare una valigia. Niente è servito tutto ciò. John insiste nel professarsi innocente e parla delle sue condizioni di salute ai media e alla gente fuori dal carcere e combatte per certi diritti dei prigionieri. Mentre in galera dice ad un avvocato che avrebbe potuto rivelare tutto su Susie, ma solo quando sua madre sarebbe morta. Nel 2020 il fratello di Susie cerca di convincere John a dirgli la verità, ma spiega che John porterà i suoi segreti nella tomba. Non ha un briciolo di rimpianto, coscienza o compassione. È un maniaco del potere. A confermare queste parole è ciò che dice il criminologo Christopher Barry D., il quale ha scambiato centinaia di lettere con John Cannon quando ha scritto un libro su di lui. Ha anche affermato che John non rivelerà mai dove ha nascosto il corpo, perché è un maniaco del controllo, un vero psicopatico. La cosa sconcertante, ed è notizia recente, è che John, che all'inizio doveva scontare 35 anni di carcere, potrebbe beneficiare della libertà condizionale nel 2022. Tra le fonti online dove si fa presente questa notizia, ci sono dei commenti d'odio sul fatto di come un tipo del genere non meriterebbe di essere rilasciato. Uno di questi commenti fa intendere di come lo si debba imbottire di sostanze affinché non riveli tutto, anche perché oramai pare avere 65 anni. Ha sofferto di una paralisi parziale e per un periodo ha combattuto tra la vita e la morte, ma pare essersi ripreso, giusto in tempo, per tornare in libertà. È stata creata in onore di Susie la Susie Lamplugh Trust, una fondazione di beneficenza che ha come missione quella di aumentare la consapevolezza della sicurezza personale attraverso la formazione e vari progetti, aiutare le persone ad evitare di diventare vittime di aggressioni e offrire consulenza e sostegno a parenti e amici delle persone scomparse. L'associazione è stata talmente brava nel suo lavoro che i fondatori, ovvero i genitori di Susie, sono stati premiati. Il problema è che ancora oggi, nonostante varie teorie secondo cui John si sarebbe preso gioco delle autorità o alcuni nomi fittizi emersi come possibili altri sospetti, ma mai confermati, siamo ancora in alto mare. Risulta davvero difficile immaginare questo caso come un caso completamente risolto, come viene anche difficile da immaginare Susie, viva e nascosta da qualche parte, viste proprio tutte le coincidenze che la collegherebbero a John e visto soprattutto il suo curriculum criminale. Solo il tempo ci dirà se il corpo di Susie verrà mai ritrovato, ma si continua ancora a combattere per scoprire la verità sulla sua scomparsa. Quindi, mi duole dirlo, ma per il momento questa è la fine della tragica scomparsa di Susie Lamplugh.